Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Il 52% della popolazione svizzera è molto attivo a livello sportivo, un dato che è rimasto comunque invariato in 6 anni. Il Ticino è in controtendenza, è il cantone dove si fa sempre meno attività fisica. Qui il 28% della popolazione non pratica mai alcun sport, contro il 17% a livello nazionale. Per il nuovo studio dell'Ufficio federale dello sport stanno cambiando anche le discipline praticate. Se ne parla da 25 anni, rendere sicuro il fiume Rodano, ma il controllo federale delle finanze lancia un pesante avvertimento: troppe modifiche dal progetto iniziale potrebbero portare al fallimento di tutta la correzione del corso del fiume. In Ucraina, attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv con 10 persone uccise, mentre contro la regione di Mosca l'Ucraina ha lanciato oltre 600 droni in uno dei raid più intensi finora condotti. La giustizia russa intanto prosegue la sua campagna contro gli oppositori interni alla guerra con condanne e processi. Crisi delle alleanze in Asia orientale, la Corea del Sud rivendica il comando militare e apre alla Cina, mentre Trump riduce la presenza statunitense. Allora, la popolazione svizzera continua a praticare molto sport e lo fa più volentieri all'aria aperta, ma la tendenza pluriennale alla crescita si è fermata. In Ticino c'è stata addirittura una riduzione importante da ricondurre verosimilmente alla pandemia. E quanto emerge dallo studio dal titolo Sport Svizzera 2026, presentato questa mattina a Berna, i dettagli con Paola Latorre.
Il 52% degli svizzeri è molto attivo, mentre il 17% non pratica sport. Sono i dati emersi dallo studio Sport Svizzera 2026, percentuali che sono rimaste invariate dal 2020. Lo sport più amato è l'escursionismo, seguito da ciclismo, nuoto, sci e jogging. Questi 5 sport hanno perso parte del loro primato, ha spiegato oggi davanti ai media Sandra Felix, direttrice dell'Ufficio federale dello sport. Mentre l'allenamento di potenziamento muscolare e lo yoga hanno registrato una crescita significativa. Una persona su 5 fa sollevamento pesi, una tendenza che si riflette nei dati relativi al numero di iscritti ai centri fitness, che supera quello degli iscritti a un club sportivo. Palestre che offrono maggiore flessibilità per chi preferisce, come il consigliere federale Martin Pfister, praticare sport individuale. Organizzo i miei impegni per trovare qua e là il tempo per un allenamento, ha detto. Forse rappresento il classico esempio di chi si allontana dal club sportivo pur rimanendo nei socio. Ormai prediligo gli sport individuali. Serve maggiore flessibilità anche a causa del cambiamento climatico, ha indicato ancora Sandra Felix. Meglio pianificare l'allenamento all'aperto la mattina presto, invece che sul mezzogiorno, per esempio. Un altro dato che emerge dallo studio è l'importante passo indietro del Ticino, dove si è passati dal 48 al 42% di persone che praticano attività sportiva. Potrebbe essere una conseguenza tardiva della pandemia. In Ticino le restrizioni imposte sono state più severe rispetto al resto della Svizzera. Il canton Ticino aveva compiuto notevoli progressi proprio prima della pandemia, ha sottolineato Martin Pfister. Naturalmente il nostro obiettivo è che il Ticino torni ai livelli registrati in altre zone della Svizzera. E come fare per promuovere l'attività sportiva in Ticino e in tutta la Svizzera? È quanto deciderà il governo nei prossimi mesi con la strategia 2040 per la promozione dello sport e dell'attività fisica.
Da anni è in cantiere la correzione del corso del fiume Rodano, il più grande progetto di protezione contro le piene in Svizzera. Il rischio finanziario è elevato, gli interessi in gioco sono molti, tanto che il Vallese ha deciso di revisionare il progetto, e questo dopo che il piano iniziale era stato accettato in votazione cantonale, pure in Parlamento federale già una decina di anni fa. Ieri il controllo federale delle finanze ha pubblicato un rapporto ed esprime severe considerazioni. Laura Dick qui in studio con me. Laura Dick, c'è il timore che sia tutto da rifare?
C'è il timore, non la certezza, ma ad ogni modo sembrerebbe che tra l'Ufficio federale dell'ambiente e le autorità cantonali non scorra buon sangue. Si tratta di un progetto complesso, sono 162 chilometri di fiume che percorrono in particolare il Vallese, in piccola parte anche il Canton Vaud. Il budget previsto è di 3,6 miliardi di franchi, 2,1 miliardi sostenuti dalla Confederazione, quindi lo hai detto prima, sono grandi numeri e anche grandi rischi, perché 2 anni fa fa il governo vallesano ha deciso di rivedere il progetto giudicandolo troppo ambizioso. Una versione aggiornata dovrebbe essere resa pubblica a fine anno. Se questa si discosterà troppo dall'originale, e lo mette nero su bianco il rapporto del controllo federale delle finanze pubblicato ieri, occorrerà un nuovo messaggio e una nuova approvazione da parte del Parlamento. Ciò preoccupa gli ambientalisti, che temono grandi ritardi o addirittura il naufragio del progetto. Ecco che cosa ha detto a RTS questa mattina Jérémy Saviot, di Pronatura Vallese e gran consigliere dei Verdi.
C'è un ingente contributo che deve essere garantito dalla Confederazione. Se non lo sarà, come potremo mettere in sicurezza questo fiume che ha già provocato inondazioni qui nel 2024 e che sicuramente ne provocherà altre in futuro altrove? C'è una grande incognita, un grosso rischio per la popolazione e per le imprese della zona. Abbiamo già perso più di 2 anni e mezzo con questa revisione del progetto, pur sapendo che si tratta di un'opera complessa. Ora ci troviamo in una situazione di totale incertezza.
Queste dunque le ultime criticità emerse, Laura, ma di questo progetto se ne parla da anni. Quali i punti principali?
Se ne parla già da 25 anni, poi nel 2015 il popolo valesano lo accetta in votazione popolare con il 57% di sì. L'anno successivo i cantoni quindi di Vallese e Vaud elaborano e approvano il progetto generale. Uno studio sui costi è commissionato nel 2018 dall'Ufficio federale dell'ambiente, che appunto stima 3,6 miliardi di franchi, e alla fine del 2019 il Parlamento approva il credito complessivo di oltre 1 milione di franchi. Arriviamo così al 2022, quando il governo vallesano decide di rianalizzare il progetto, che giudica nel frattempo troppo ambizioso, e in seguito annuncia una revisione. L'Ufficio federale dell'ambiente è molto critica con queste decisioni, sospende da quel momento il pagamento delle sovvenzioni, una mossa salutata, lo si è appreso leggendo il rapporto pubblicato ieri dal controllo delle finanze. Si è così ridotto il rischio finanziario per la Confederazione. Inoltre il controllo delle finanze avverte che ad oggi l'Ufficio federale dell'ambiente ha richiesto al Canton Vallese la restituzione di solo una parte di quei sussidi già versati, troppo elevati. Ciò non va bene, il cantone dovrebbe ridare appunto fino a 1 miliardo di franchi alla Confederazione.
Laura Dick è in diretta qui in studio con me su questo progetto, di cui sentiremo sicuramente parlare anche nelle prossime settimane. Da oggi, 18 agosto, nella regione Moesa, dove risiedevano 4 stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia, viene richiesto appunto proprio da oggi l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domande di nuovi permessi per dimora temporanei e non, e per i frontalieri. Sentiamo Stefano Barbusca.
Dopo più di 5 mesi di vivaci polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, oggi entra in vigore il cambio della procedura annunciato dal Canton Grigioni all'inizio di agosto. In Mesolcina e in Calanca le domande di permessi di dimora devono così essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali introdotta a livello cantonale a metà maggio. L'ipotesi di richiesta del casellario per il Moesano, prospettata in giugno dal consigliere di Stato Peter Paier per combattere la criminalità organizzata, diventa così realtà. E lo sarà almeno fino al 31 dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, regione dove Decio Cavallini, vice sindaco di Roveredo, auspica l'estensione di questa procedura a tutto il territorio cantonale.
Perché dal momento che l'ufficio che rilascia i permessi è un ufficio cantonale, ha senso che tutto il cantone lo applichi, così evita che qualcuno che non risiede in Mesolcina ma che va a chiedere il permesso altrove e poi viene in Mesolcina, se lo chiede altrove fuori dalla regione Moesa, evidentemente questa verifica non viene fatta. E a certe persone, come si usa dire in buon dialetto, non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare.
L'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
In Ticino, la Villa Negroni, punto di riferimento per la formazione continua nel settore assicurativo, bancario, fiduciario e finanziario, entra a far parte della politica universitaria cantonale. Lo fa associandosi alla SUPSI, a partire dal prossimo 1 settembre. L'accordo rafforza una collaborazione già in atto e punta a coinvolgere reciprocamente docenti e collaborazioni, nonché a creare assieme proposte formative. Le due istituzioni manterranno comunque piena autonomia. In Svizzera nel secondo trimestre del 2026 è cresciuto il numero di persone occupate. Nel contempo è aumentata anche la disoccupazione ILO, ai sensi quindi dell'Ufficio Internazionale del lavoro, che passa dal 4,6% al 4,9%. Sentiamo Marzio Minoli.
A fine giugno erano 5.406.000 le persone occupate in Svizzera, un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale di Statistica. L'aumento maggiore delle persone occupate, riferendosi ai posti a tempo pieno, riguarda gli stranieri, che sono cresciuti dell'1,3% nell'ultimo anno contro lo 0,1% degli svizzeri. Per quel che riguarda i disoccupati ILO, dunque in base alle statistiche dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il tasso è del 4,9%, in aumento dello 0,3%, che corrisponde a 15.000 persone in più rispetto a un anno fa. L'ILO considera disoccupata una persona che non ha un impiego, che ha cercato un lavoro ed è disponibile a lavorare subito, questo nelle 4 settimane precedenti il sondaggio. A titolo di paragone, la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, per definire il tasso di disoccupazione, tiene conto invece di chi è registrato presso un ufficio regionale di collocamento. Attualmente questo tasso è del 3%. Per quel che riguarda la suddivisione per nazionalità, i disoccupati stranieri sono cresciuti dello 0,6%, mentre quelli svizzeri solo dello 0,1%. Questo sempre in confronto al secondo trimestre di un anno fa.
All'estero adesso, 10 persone sono state uccise questa notte in un attacco missilistico russo contro una zona residenziale nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Altri attacchi sono stati registrati a Zaporizhia, mentre Kiev ha lanciato 620 droni su Mosca. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
In quel comune si trovano solo un ufficio postale, dei negozi e delle case, ha denunciato il presidente Zelensky di fronte all'ennesimo attacco nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia, che da 4 anni e mezzo è esposta a bombardamenti devastanti. 2 missili da crociera di piccole dimensioni si sono abbattuti sulla comunità mentre la gente stava andando al lavoro, ha denunciato il governatore della regione. Oltre 10 morti, ci sono 20 di feriti, alcuni gravi. La Russia da oltre un mese ha intensificato gli attacchi contro le città e i villaggi ucraini per renderle invivibili in vista del prossimo inverno e avanza metro dopo metro con l'occupazione di territori ormai devastati dai combattimenti. Stamani le autorità ucraine sono state costrette ad ordinare l'evacuazione di 16 località nella regione di Dnipropetrovsk, al centro del paese. L'Ucraina a sua volta intensifica gli attacchi in territorio russo. Questa notte ha lanciato parecchie centinaia di droni su Mosca e ha colpito un altro deposito di Wildberries, l'azienda russa di commercio online.
Intanto oggi in un tribunale di Mosca si è svolta un'udienza riguardante Boris Nadezhdin, l'oppositore politico contrario alla guerra, nel frattempo fuggito in esilio in Francia, che ha dovuto rinunciare a candidarsi alle elezioni legislative di settembre perché è già condannato per estremismo. In collegamento da Mosca in diretta c'è Alberto Zanconato. Allora Alberto, con Nadezhdin se n'è andata una delle ultime voci critiche del Cremlino, che viveva in Russia senza essere in prigione. Perché era stato condannato innanzitutto?
Sì, bisogna ricordare fra l'altro che Nadezhdin nel 2024 si era candidato anche nelle presidenziali contro Putin, ma la sua candidatura era stata respinta dalle autorità. E era stato condannato recentemente per un episodio di esposizione di simboli estremisti, per avere postato un'immagine di Navalny, l'oppositore morto in detenzione nel 2024. 2004 e per questo era stato condannato a una multa di 1.000 rubli, cioè circa 10 franchi, non nulla di più. Però questo appunto gli aveva impedito di candidarsi alle elezioni, poi aveva detto che gli era stato impedito l'espatrio, poi questo divieto di espatrio gli era stato all'improvviso revocato e questo era evidentemente, come lui stesso ha detto, un segnale delle autorità che era meglio che lasciasse il paese.
Ecco, proprio ieri Alberto, un altro politico che si era espresso contro la guerra, Liev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni di colonia penale. Come sono stati recepiti questi due episodi in Russia?
Beh, il segnale è molto chiaro e le autorità stanno cercando, soprattutto in vista poi delle elezioni per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento il mese prossimo, stanno cercando di impedire l'attività di ogni organizzazione che possa catalizzare l'opposizione alla guerra in Ucraina. Questo vale per Nadezhdin, ovviamente vale per Schlossberg, che è vicepresidente del partito Yabloko, ricordiamo un partito storico della Russia post-sovietica. Quindi il segnale è che non c'è possibilità che siano tollerate non solo le attività di oppositori come appunto Navalny e opposizioni considerate illegali, ma anche quelle di partiti legali e storici della Russia. E da ricordare che c'è anche una opposizione in Russia che potrebbe essere anche forse più pericolosa per il Cremlino, di altri che sono stanchi della guerra, c'è degli ultranazionalisti, quindi un'opposizione possiamo dire da posizioni più estremiste, che affermano che il Cremlino dovrebbe usare tutti i mezzi a disposizione militari per mettere fine a questa guerra, quindi tutte le armi in suo possesso.
E questo era Alberto Zanconato in diretta da Mosca, in Asia orientale, ora dove aumentano i dubbi sulla tenuta del sistema di alleanze degli Stati Uniti dopo che Donald Trump, il presidente, ha ritirato la porta aerei dalla regione, ha ridotto le esercitazioni militari con la Corea del Sud per rilanciare il dialogo con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Oggi Seul ha annunciato di voler riprendere il controllo delle sue forze armate in tempo di guerra e guarda anche alla Cina, di cui accoglie domani il ministro degli esteri, Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Entro il 2030 rivogliamo dagli Stati Uniti il controllo delle forze armate in caso di guerra. Il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, rilancia il suo cavallo di battaglia, inseguito da diversi anni e sempre rinviato. Seul gestisce le sue truppe in tempo di pace, ma come previsto dalla fine della guerra di Corea, in caso di conflitto il controllo passerebbe a Washington, che sulla penisola ha circa 29.000 soldati. Ora lì accelera sul trasferimento. Tempismo non casuale, ieri Donald Trump ha ordinato il ridimensionamento delle esercitazioni congiunte annuali, lanciando segnali di dialogo alla Corea del Nord. Secondo lì, maggiore autonomia non significa abbandonare l'alleanza, ma a Seul aumentano i dubbi sulla tenuta dell'ombrello americano. La crisi in Medio Oriente sta peraltro prosciugando le risorse americane. Nei giorni scorsi la George Washington ha lasciato la regione. Era l'ultima portaerei americana rimasta nell'Indo-Pacifico, che ha spesso preso parte a manovre con Corea del Sud e Giappone. Per questo Tokyo accelera il riarmo, per questo oggi lì ha chiesto di velocizzare lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare. Due visite dimostrano intanto quanto il momento sia fluido. Nella capitale sudcoreana si trova il generale Xavier Branson, cioè il potenziale comandante dell'esercito di Seul in caso di guerra. Ha incontrato il ministro della difesa sudcoreano senza rilasciare dichiarazioni. Domani arriva invece Wang Yi, il ministro degli esteri della Cina, che sarà ricevuto anche dal presidente Lee. Passaggio non scontato che segnala la possibilità che Seul testi la disponibilità di Pechino a contribuire alla ripresa del dialogo con Kim Jong-un, senza dunque lasciare il pallino al solo Trump.
E con questo è tutto da parte mia, Michel Volonté. Grazie e buon pomeriggio.